Altri portavano fuori i sopravvissuti. Ricordavo bene l'angoscia di dover informare mio padre che Trent era disperso e probabilmente morto. Di dovergli spiegare che in mezzo a tutta la confusione era scappato nella direzione sbagliata. Mentre io e Abby ce l'eravamo cavata, l'idea di quello che sarebbe potuto succedere a lui e alla nostra famiglia mi fece star male. Papà era l'uomo più forte che conoscessi, ma non avrebbe sopportato la perdita di un'altra persona cara. Alle superiori, Jack e mio padre erano i due piccoli boss della città, la prima generazione veramente tosta di Maddox. Nelle cittadine universitarie, quelli del posto le davano oppure le prendevano. Jim e Jack Maddox non erano mai rientrati nella seconda categoria. Avevano persino conosciuto e sposato le uniche due ragazze del college in grado di tenere loro testa. Diana e Diane Hempfling. Sì, due sorelle. Il che rende me e Shepley cugini per parte di madre e di padre. Probabilmente era stato un bene che Jack e Diana si fossero fermati al primo figlio, visto che la mamma aveva avuto 5 maschi turbolenti. Statisticamente, dopo avrebbe dovuto avere una femmina, e non so se il mondo avrebbe retto una Maddox. La rabbia e l'aggressività unite agli estrogeni? Avrebbe combinato disastri. Dopo la nascita di Shepley, zio Jack si era calmato. Shepley era un Maddox, ma aveva preso il carattere della madre. Io, Thomas, Tyler, Taylor e Trenton perdevamo facilmente le staffe, come papà. Shepley invece era calmo. Era sempre stato il mio migliore amico e io il suo. Per me era come un fratello che vivesse sotto un altro tetto. Un fratello vero, per quanto fosse più simile a Thomas che al resto di noi. Però avevamo tutti lo stesso DNA. La fontana si spense e io mi allontanai, notando l'insegna del Crystals. Se avessi fatto in fretta, forse Abby sarebbe stata ancora nei negozi del Bellagio e non mi avrebbe visto. Accelerai il passo schivando turisti molto ubriachi o molto stanchi. Imboccati una scala mobile e un ponte, mi ritrovai nel centro commerciale multipiano. C'erano cilindri di vetro contenenti piccole trombe d'acqua colorate, negozi esclusivi e la solita folla eterogenea. Famiglie e spogliarelliste insieme. Succedeva solo a Las Vegas. Feci un salto in un negozio di abbigliamento senza avere fortuna e proseguì finché non ne vidi uno di Tom Ford. In 10 minuti trovai e provai l'abito grigio perfetto. Ma ebbi difficoltà con la cravatta. Fanculo! Bofonchiai portando il vestito e una camicia bianca a button up alla cassa. Chi aveva detto che lo sposo doveva indossare la cravatta? Uscendo dal centro commerciale, scorsi un paio di Converse nere in una vetrina. Entrai, le provai e sorrisi. «Le prendo», dissi alla commessa. Lei ricambiò il sorriso con uno sguardo che 6 mesi prima mi avrebbe eccitato. Quando una donna mi guardava così, di solito significava che, se avessi voluto infilarmi nelle sue mutande, avrei avuto vita facile. «Portami da te», diceva quello sguardo. «Ottima scelta», osservò in tono svenevole e provocante. Aveva i capelli scuri, folti e lucenti, che le arrivavano quasi ai fianchi. Era una ragazza piccola e sofisticata, una bellezza asiatica affasciata da un abito aderente e con tacchi vertiginosi. E aveva 2 occhi vivi, calcolatori. Era esattamente il genere di sfida che il vecchio Travis avrebbe raccolto con piacere. «Si ferma molto a Las Vegas?» «Solo un paio di giorni. È la prima volta che ci viene?» «La seconda?» «Oh, stavo per offrirmi di mostrarle la città. Tra un paio d'ore mi sposerò con queste scarpe addosso.» Quella risposta cancellò ogni traccia di desiderio. Mi sorrise amabilmente, ma ormai aveva perso qualsiasi interesse. «Congratulazioni!» «Grazie», dissi prendendo la ricevuta e il sacchetto. Uscii sentendomi molto meglio che se fossi andato lì con degli amici e mi fossi portato quella ragazza in albergo. Un tempo non conoscevo l'amore. Era fantastico tornare a casa da Abby ogni sera e vedere nei suoi occhi quello sguardo accogliente, affettuoso. E non c'era niente di più bello che escogitare nuovi modi per farla innamorare. Adesso vivevo per questo, ed era molto più appagante. In un'ora avevo comprato l'abito e la fede d'oro per Abby ed ero tornato in camera. Mi sedetti sul letto, presi il telecomando e accesi il televisore prima di slacciarmi le scarpe. Sullo schermo comparve una scena familiare. Keaton Hall ancora fumante. Cordonato dal nastro giallo, con i mattoni attorno alle finestre anneriti e il terreno circostante saturo d'acqua. Il giornalista stava raccogliendo la testimonianza di una ragazza in lacrime. La sua compagna di stanza non era più tornata e lei stava ancora...